entro in camera e mi accorgo che la mia porta è aperta. Dico, vabbè, sono talmente fuso che mi sono dimenticato di chiuderla. Vado a vedere se la mia camera è in disordine. La prima cosa che faccio è vedere se c'è la medaglia nel comodino. E la medaglia c'è, fortunatamente. Dico, fammi vedere un attimo sotto il letto. Era sparita la busta con i souvenir da sotto il letto. Quindi il deficiente, io, che il primo giorno tutto contento, ah, i souvenir, questo, quell'altro, si è trovato col non dare né questo a quello né quello a quell'altro.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel dedicato alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Ormai manca veramente poco e noi ci stiamo divertendo tantissimo a mettere ansia a tutti gli atleti che stanno per volare verso la capitale francese. Ciao, sono Angelo Andrea Vegliante, sono la voce ricorrente di questo podcast. Quelle a cambiare però sono le voci dei nostri ospiti. E quest'oggi abbiamo un uovo, è appena passata la Pasqua, un uovo, mi è rimasta la Pasqua, l'uovo di cioccolata qui in gola. Abbiamo un nuovo atleta che ci racconterà la sua storia, che ci racconterà i suoi aneddoti. Ma fa parte di una disciplina sportiva che abbiamo già avuto modo di affrontare tantissime volte. Non perché ci piaccia particolarmente, nel senso, ovviamente noi siamo fan di questa disciplina, ci piace molto, ma perché loro sono tantissimi. Cioè, ovunque ti giri c'è un atleta di questo sport. E parliamo del nuoto paralimpico. Cioè, sono, penso, 200-300, perché ormai ho perso il conto. Tanti di loro sono stati ospiti nel nostro podcast e quest'oggi alla chiamata per Parigi 2024 ha risposto Vincenzo Boni.
Presente, eccomi. Buon pomeriggio,
Perfetto,
buonasera e buongiorno a tutti. Stanco,
come stai?
in preda ad allenamenti per competizioni, al lavoro, alla vita privata. Stanco, ma sereno. È tutto ciò che voglio e ciò che desidero, quindi quando facciamo le cose volutamente, la stanchezza si accusa di meno.
Ma questa è una stanchezza anche data dal fatto che siete tantissimi nella nazionale italiana di nuoto paralimpico o comunque a praticare questo sport, perché a un certo punto questo podcast ha avuto tre puntate di seguito dedicate al nuoto paralimpico. A un certo punto mi sono detto: questo non è il podcast delle Paralimpiadi, è il podcast del nuoto. Ci sono loro che sono tantissimi, vaglia a raccattare tutti quanti, cioè siete veramente tanti.
Guarda Angelo, se voi scegliete gli atleti più forti, stai parlando con atleti che fanno parte della nazionale campione del mondo, quindi per diventare una nazione campione del mondo vuol dire che siano gli atleti più forti al mondo, quindi dove ti giri, ti giri, se becchi qualcuno che fa parte della FIMP, è qualcuno di forte.
Campioni mondiali, campioni europei e venite da una Paralimpiade dove avete fatto il risultato storico nel medagliere, cioè il grosso delle medaglie è dato appunto dalla nazionale italiana di nuoto paralimpico. Come te lo spieghi, diciamo, questo successo? Perché alla fine, l'exploit della nostra nazionale è arrivata negli ultimi anni. No, penso da poco prima delle Paralimpiadi fino ad oggi ci sono state, insomma, tre vittorie dei mondiali quasi di seguito, se per esempio non ricordo male.
Allora, guarda, questo non è qualcosa che è avvenuto per caso, è frutto di un lavoro minuzioso e veramente accurato da parte della federazione, da parte del presidente Valori, da parte del commissario tecnico Riccardo Verdole e dal supporto del Comitato Italiano Paralimpico, il presidente Pancalli, il primo sostenitore di questa federazione, a far capire quanto il CIP creda nel nuoto e quanto lui sia contento dei nostri risultati. Ricordiamo bene quando a Tokyo doveva girare un po' per i vari palazzetti per supportare gli atleti vincitori di medaglie ed era sempre nel palazzetto del nuoto, come dicevi tu, a sentir riccheggiare nell'area all'Inno d'Italia o le altre medaglie. Questo è un lavoro che è partito da lontano, è qualcosa di programmato soprattutto, qualcosa che possiamo dire è cominciato fortemente nel 2015. Anno in cui sono aumentati gli atleti facenti parte della nazionale, anno in cui sono aumentati gli atleti andati a medaglia durante un mondiale o durante un campionato europeo. L'anno dopo, nel 2016, con le Paralimpiadi di Rio de Janeiro, è cominciato il vero successo, le medaglie. Venivamo da medaglie di Londra che, se non erano, erano tre, ma scarso 5 o 6. Dove gli atleti andare a medaglia erano Federico Morlacchio e Cecilia Camellini. Ci siamo trovati poi nel 2016 con le Paralimpiadi di Rio, con una nazionale più corposa, se non sbaglio ne eravamo 23, con più medaglie, fin poi arrivare a Tokyo, il grandissimo successo, e ora arriviamo a Parigi, non più come la Cenerentola, ma come la nazionale campione del mondo negli ultimi 3 anni, nazionale da battere, nazionale che si vuole confermare. Quindi tutti i vertici dal comitato, dalla federazione a noi stessi atleti siamo ben coscienziosi di quello che stiamo andando a fare, di quello che faremo. Abbiamo un ruolo da difendere e noi atleti abbiamo delle reputazioni da continuare a difendere soprattutto.
Ma facciamo un passo indietro, come direbbero quelli bravi, e andiamo in un posto che tu hai appena citato, cioè Rio de Janeiro. Perché, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, tu hai debuttato alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, nell'appunto 2016. Visto che questo è un podcast che si basa molto sulle emozioni, sugli aneddoti, che sapore ha avuto il debutto, il tuo personale debutto alle Paralimpiadi?
Guarda, allora devo fare una differenza tra le due Paralimpiadi, tra Rio e Tokyo, ma è proprio voluta la cosa perché è stato l'anno post-Covid, quindi abbiamo affrontato una Paralimpiade, quella di Tokyo, vuota, deserta, palazzetti vuoti. Come tifo sentivi l'eco dei pochi compagni che c'erano sugli spalti, quando invece in Brasile sentivi il calore sugli spalti, quindi siamo passati veramente dalle stalle alle stelle, quindi paragonare le due cose è imprescindibile. Di Rio porto dei ricordi dentro che non andranno mai via. Paradossalmente l'unica cosa che ricordo meno è stato il successo, è stata la medaglia.
Che
Era
tu
la
hai
mia prima
vinto un
Paralimpiade.
bronzo, se non ricordo male.
Esatto, bronzo nei 50 d'orso categoria S3. Era la mia prima Paralimpiade e ho avuto veramente il prestigio e l'onore di riuscire ad andare a medaglia. Ma la cosa che meno ricordo è proprio la gara. È proprio la gara, è proprio il contesto. E ricordo soltanto che in quella Paralimpiade presi parte anche alla staffetta. Ero il primo frazionista e in vasca c'era anche il Brasile, quindi si giocava in casa. Di solito quando sei lì pronto a partire c'è il giudice di gara, lancia 3 fischi, poi ti dice take your mark, mettetevi a posto, fischia e si parte. Noi dovettimo stare almeno 5 minuti fermi in acqua perché il pubblico sugli spalti, brasiliani, davano tanto di quel tifo agli atleti loro in gara che non si sentiva nulla, non si sentiva il giudice di gara, non si sentiva il fischio, non si sentiva nulla. E il giudice più volte a smorzare i toni sugli spalti, ma cioè, quella era una cosa che non ti intimoriva, che gasava anche te, cioè tu in quei piccoli secondi prima di partire, dove si richiede la massima della concentrazione, tu eri lì con la pelle d'oca, guardarti intorno mentre nacque e dire cosa sta succedendo, cioè non era quel tifo a demoralizzare gli altri avversari, ma ad esaltare il bello di quello che stava accadendo. Questa è la cosa che ricordo. Arriviamo quarti, il legno fa sempre male, però questo è qualcosa che ricordo con i brividi. Fu un'esperienza bellissima, il calore dei brasiliani, come dicevo, poi contrapposto al nulla rispetto a Tokyo, è qualcosa che non dimenticherò.
Sì, in effetti
Spero.
è una contrapposizione molto importante. Poi
Sì,
parliamo
sì.
comunque di un paese che di base vive il calcio alla follia, però vedere anche comunque questa attenzione, diciamo, nazionale nei confronti dei propri atleti, che poi si condivide anche con gli atleti degli altri paesi, è fighissima questa cosa. Hai notato qualche altra cosa particolare delle Paralimpiadi di Rio? Sai, io sono molto interessato a quello che non va in onda in televisione, quello che non abbiamo mai potuto vedere neanche dai video che trovi su internet, cioè se è successo qualcosa di bello che ci puoi raccontare che nessuno sa, ma che è magari il simbolo proprio delle Paralimpiadi o comunque qualcosa che ti emoziona ancora oggi, o anche qualcosa che ti fa ridere, eh?
Allora, ma in un contesto del genere, noi siamo stati fuori, la delegazione italiana è stata fuori 28 giorni. In 28 giorni, almeno io personalmente, siamo riusciti a visitare la città, Rio de Janeiro, un pomeriggio soltanto a fine gare. Tu arrivi lì in un contesto, entri nel villaggio olimpico, paralimpico, e lì comincia il massimo della concentrazione. Eviti distrazioni, eviti quindi appunto di andare in giro e visitare la città. Quando poi termini le tue gare, parli con il tuo il capo delegazione, se ti dà il permesso, puoi uscire a visitare la città. Quindi io personalmente, insieme ad altri miei due compagni, abbiamo visitato Rio un pomeriggio in taxi, finite le nostre gare. La cosa che mi ha sorpreso è stato il contrasto tra, parliamo di una delle più grandi città del mondo, ma parliamo anche di una città particolare. E quindi il contrasto che si è creato, noi eravamo nel nostro villaggio olimpico, villaggio pazzesco, il villaggio olimpico, per chi non lo sapesse, è qualcosa di costruito, ci sono delle palazzine all'interno di un grande parco e queste sono abitazioni che poi andranno ad uso privato. I cittadini le comprano e andranno a vivere in quelle palazzine. Quindi questo era un villaggio olimpico adibito a, c'erano palazzine, c'era un laghetto giù, era un parco veramente bellissimo. E in questo villaggio, cioè, oltre questo, c'era la mensa, un capannone di circa 200 metri quadri enorme, dove si mangiava la qualunque, c'era cucina da ogni angolo del mondo, c'era anche tanto spreco. E tu uscivi dalla mensa, stavi all'interno del villaggio, alzavi la testa e vedevi in lontananza le favelas. Quindi tu stavi lì in quel contesto lussuoso, in quella mensa dove di spreco ce n'era tanto, e vedevi in lontananza le favelas con queste casette in muratura neanche pittate, dove sopra avevano dei grandi contenitori che accumulavano l'acqua piovana, che quella poi sarebbe stata la loro acqua quotidiana. Quindi questo contrasto forte, e ti faceva capire che, ok, eri lì a disputare le Paralimpiadi, qualcosa di bellissimo, un grande sogno, però eri anche lì, in una delle città più particolari del mondo. E su questo ci fai caso, perché sei di fronte, vedi magari gente che mangia a sbafo, poi alzi la testa e sai che lì c'è tantissima povertà. Quindi questo è qualcosa che ti è rimasto. Oltre ovviamente tutto il bello, tu sei lì nel villaggio paralimpico. Io mi sono confrontato in quel momento con tantissime disabilità. Non avevo mai avuto modo di vedere tante disabilità in un unico posto, o di conoscere tutte quelle disabilità. Quindi sei lì. E il pensiero che ti viene, magari capita, non lo sai, quei momenti dove la disabilità ti mette di fronte a delle difficoltà maggiori, tu preso magari in quel momento un po' più particolare, perché a me, perché è capitato, oddio, non ce la posso fare, non riesco, ma perché ti butti un po' giù? Ma in quel contesto, quando magari vedi disabilità peggiori delle tue e vedi quelle persone che sai che stanno lì, in quel contesto, e quindi vuol dire che sono atleti, che sono anche forti, perché se non sei forte lì non ci arrivi. E allora ti guardi dietro e dici: che stupido che sono stato a lamentarmi in quel momento. Perché se queste persone davanti a me le trovi sorridendo, le trovi ridendo e le trovi in quel contesto, allora vuol dire che queste persone hanno da insegnarti. Quindi è questo lo vero spirito del paralimpico, del paralimpismo e soprattutto delle paralimpiadi. Quando giravamo in taxi c'erano i tassisti che ci dicevano: avete portato più gente voi con le Paralimpiadi che le Olimpiadi. E questo allora
Ecco.
fa capire che è qualcosa che sta funzionando, che il movimento paralimpico nel mondo ha un ruolo, ha un suo perché, ed è quello di portare più gente a sua conoscenza, in modo che più gente entri in contatto con le disabilità e capiscano che una disabilità non vuol dire diversità. Diversità visto con quell'occhio di pietismo, ma vuol dire diversità visto con quel piglio di sei grande, per le limitazioni che hai e per quello che stai facendo sei grande. Questa è la diversità che batte l'altra diversità.
Lo sai, secondo me cosa funziona anche? E ne parlammo nel podcast in cui ci furono Martina Caironi e Filippo Tortu, l'atleta olimpico, insomma, noto ai più. E lo stesso Filippo ci disse che lui segue la pagina social delle Paralimpiadi, dove vengono fuori spesso quei meme, i video divertenti sugli atleti. Prima ne stavo vedendo uno dove praticamente c'è stato nel calcio per, non, per ciechi un fallo e nel cadere durante questo fallo un giocatore ha per sbaglio dato una gomitata, diciamo, nelle parti basse del suo avversario e questo giocatore rantolava per terra, ma nel momento in cui praticamente c'è stato il colpo gomito parte bassa, c'è stato, diciamo, un audio simpatico per far capire che non faceva, diciamo, per far capire che comunque non era proprio piacevolissimo questo dolore. E secondo me quello è anche un po' la forza, no? La comunicazione, il modo in cui le Paralimpiadi si stanno raccontando nel mondo attualmente, ma anche, io dico anche voi atleti come piano piano state riuscendo a dare un'immagine di voi in maniera naturale, insomma, vi raccontate proprio tutti quanti come persone. Forse è un processo graduale che è iniziato tanti anni fa, però mi sembra che proprio voi siete molto, no, alla mano, ecco, anche in questo podcast noi stiamo veramente conoscendo tutti voi e mi rendo conto che alla fine io esco sempre dopo aver ascoltato questo podcast, perché poi mi vado a riascoltarli anche dicendo, vedi, però ho conosciuto una nuova persona, ancora prima di conoscere l'atleta.
Certo, indubbiamente è così.
Tu magari hai notato una sorta di differenza nel corso degli anni in questo, su questo argomento? Cioè hai notato magari che adesso l'attenzione nei confronti degli atleti paralimpici è mutata in maniera positiva?
Ma assolutamente. Siamo partiti, diciamo, l'anno zero è stato il 2012 con le Paralimpiadi di Londra. Non dimenticherò mai qualcosa detto, se non sbaglio, magari qualcuno che ci ascolta potrà correggermi se erro. Francesca Porcellato, grandissima paratleta del paraciclismo e di tanti altri sport, raccontò che una volta stavano partendo per una trasferta, non ricordo dove, forse era Montreal, e pensavano, gli atleti radunati in aeroporto, la gente lì, i viaggiatori, pensavano che quelle persone stessero andando a Lourdes. Quindi se...
No,
Purtroppo
ma davvero?
vedi quattro, parliamo di anni e anni addietro, vedi quattro gatti in carrozzina, del Movimento Paralimpico non conosci niente e dici questi stanno andando a prendere la benedizione da qualche parte. E
No.
si è passati da quello fino ad arrivare al 2012, l'anno delle Paralimpiadi di Londra, il boom delle Paralimpiadi di Londra, dove i mass media hanno fatto la differenza. Portare alla ribalta le Paralimpiadi, portare in TV le Paralimpiadi, è stata quella la differenza, è stato quello il vero successo. Portare all'attenzione di più un mondo nuovo. E io ricordo benissimo e non dimenticherò mai, ed è una cosa che racconto sempre, Martina Cheroni e Monica Contraffatto. Quell'anno gareggiava Martina Cheroni, la sua gara ai 100 metri, Martina vince, oro del mondo e tutto. Sul letto di ospedale c'era Monica Contraffatto, anche lei grandissima atleta dell'atletica, lì con la sua gamba amputata. Monica, per chi non lo sapesse, era un soldato in Afghanistan, ebbe un incidente e perse una gamba. Monica era in un letto di ospedale, guardò la Cairone in TV vincere e disse: quella ragazza non ha una gamba come me, se ce l'ha fatta lei perché non posso farcela anche io? 6 o 4 anni dopo come andare a finire? Che hanno gareggiato una accanto all'altro, una è arrivata prima e una è arrivata terza. E allora questo ti fa capire veramente quanto portare in TV questo mondo e questo movimento fa la differenza. E siamo passati quindi dal 2012, grazie a Mamma Rai, grazie, se non ricordo male, anche Sky diede un contributo, grazie a tutta la carta stampata, grazie ai tanti social, grazie ad Ability Channel, fino a passare poi per Rio, dove vennero trasmesse in TV e dove si leggeva tanto, dove gli atleti cominciarono a apparire anche in trasmissioni TV. Il grande Alex Zanardi, Bebe Vio, con loro abbiamo avuto molta visibilità. Ci sono nei vari spot, nelle varie discipline, personaggi, in questo caso i miei compagni, che si contraddistinguono in un modo o nell'altro. Abbiamo avuto grandi personaggi, questi due che ho appena menzionato, e grazie a loro abbiamo portato in prima serata, abbiamo portato in TV, nella fascia quotidiana, il movimento paralimpico, quindi le amputazioni, quindi la diversità, quindi le carrozzine. E pian piano si sono viste sempre di più. Siamo passati da quando a Sanremo, tanti tanti anni fa, Pierangelo Bertoli cantava in carrozzina su un palco e venivano montate fioriere altissime per non far vedere la sua carrozzina. Finora che gli atleti paralimpici calcano, possiamo dire, anche il palco di Sanremo o meglio. Quindi siamo passati da zero a nulla. Grandissimo in Italia è stato fatto tantissimo, è stato fatto dal Comitato Italiano Paralimpico. Il presidente Pancalli ha fatto un lavoro minuzioso e speciale andando a bussare alla porta di tantissime persone affinché noi uscissimo in TV, noi gareggiassimo in TV. Ed ora a Parigi gareggeremo su Rai 2, non più su Rai Sport, sul canale nazionale. La gente mette Rai 2, non dovrà mettere Rai Sport 56-57. E questo vuol dire che ce l'abbiamo fatta. Questo è qualcosa che va sempre più avanti ed è un successo di tutto il movimento, della nazionale di nuoto paralimpico che vince il mondiale e che quindi ha sempre più seguito, del Comitato Italiano Paralimpico che sostiene la Federazione Paralimpica, il nuoto paralimpico, l'atletica, la scherma. Le tante federazioni le porta in TV. Tanti bambini, tanti ragazzi vengono a conoscere i vari sport, si iscrivono, riempiono i palazzetti, riempiono le piscine. Le varie federazioni hanno sempre più tesserati. Il mondo paralimpico è conosciuto sempre da più persone. E allora questo è successo. Queste sono le medaglie che vanno festeggiate.
E Vincenzo Boni, che atleta si sente.
Vincenzo Boni ha passato più fasi. Vincenzo Boni ha cominciato nel 2014, quindi sono 10 anni. È stato un atleta dove aveva una forma mentis improntata solo sul nuoto. Ha messo tutto da parte, gli studi, dedicava sempre meno spazio anche alle fidanzatine, proprio perché aveva un sogno da realizzare, quello che per tanti anni gli è stato negato. Ho notato fin da piccolo, ma nei vari centri sportivi nessuno era a conoscenza del movimento paralimpico. Una volta conosciuto nel 2013, mi sono detto: non ho più scuse, ho una piscina, un centro sportivo a 10 minuti da casa. Sono affiliata alla Federazione Paralimpica ed io ho un sogno: fra 3 anni prendere parte alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Ho messo da parte gli studi universitari, mi sono focalizzata soltanto sul nuoto. Il pomeriggio a casa guardavo video su YouTube. Io ho imparato a nuotare, a gareggiare guardando i video dei miei avversari. Immagina quando poi me li sono ritrovati accanto.
Cioè,
Cioè,
sei
non
un
sapevo.
autodidatta.
Non sapevo se essere contento perché lo avevo accanto dopo averlo visto tanto tempo in TV, oppure ovviamente dire: se mi avversario aspetta. Quindi prima ti do la mano e ti dico complimenti per quello che hai fatto, però poi ti dico: aspetta, che mo ti faccio il culo perché sono sempre un tuo nuovo avversario. Quindi ho avuto la fortuna appunto di trovare una struttura, la mia, il Caravaggio Sporting Village, un allenatore competente, e quindi mi è stato permesso di far cominciare una vita sportiva a Vincenzo Boni, che è partito dall'essere atleta al 100%, focalizzato solo sul nuoto, per poi arrivare dopo 10 anni ad essere focalizzato ancora al 100% solo sul nuoto, ma con qualche, tra virgolette, distrazione in più, perché adesso Vincenzo Boni è un atleta fermato, ma che vuole ancora affermarsi, ha ancora fame di vittorie, però è anche un lavoratore, è anche una persona un ragazzo che vive delle difficoltà, vive una disabilità sua, con cui ormai ci convive e quotidianamente, ma l'affronta col sorriso. E in tutto questo ho deciso anche di andare a vivere da solo. Questo è il mio appartamento con cui mi sto cimentando per la prima volta in un'esperienza da solo in casa, quindi tutto da me. E quindi ci sono queste distrazioni, quindi devo scandire bene le mie giornate. Al mattino c'è Vincenzo Boni atleta, mette il costume, mette la cuffia, entra in acqua, poi torna a casa, viene davanti al computer e veste i panni di consulente e poi si dedica a ciò che è rimasto della sua vita, la sua vita privata, la sua casetta. Quindi è un Vincenzo Boni più realizzato ed è giusto così, a 36 anni, non si vive di sport. Lo sport deve essere un bellissimo capitolo della tua vita e lo è stato per 10 anni. Cosa succederà dopo Parigi? Non lo so, però so che in questi 10 anni mi sono tolto tantissime soddisfazioni, ho nuotato in piscine impensabili. Posso dirti come sono fatte gli aeroporti e le piscine di quasi tutto il mondo, ma non so dirti come sono fatte quelle città. Fa nulla, avrò modo, spero, di rivisitarle. Però il Vincenzo Boni deve tanto al nuoto e questo è qualcosa che porterò sempre, sempre con me.
Allora, mi ha dato tantissimi stimoli, ho tantissime domande dopo questa risposta. Vorrei cominciare da una che mi ha sorpreso. Cioè, tu hai detto che i tuoi avversari li hai studiati attraverso dei video online ed è una cosa che a me interessa tantissimo. Cioè, come hai capito che magari un atleta poteva essere un tuo competitor, come direbbero quelli bravi, poteva essere battibile? Nel senso, quali dettagli andavi a scovare lungo il filmato?
Ovviamente, entrato nel mondo paralimpico, sapevo qual era la mia categoria, la mia classe sportiva, ricercavo su YouTube i nomi dei miei avversari e cercavo di capire, in primis, la nazionalità. Già se sapevo, se leggevo che si parlava di un ucraino, facevo il segno della croce e dicevo che okay, questo è forse il più forte al mondo, visto che lì sono quasi imbattibili. E cercavo, vedevo la nazionalità, oddio, speriamo che sia del Burundi, oddio,
Cioè,
speriamo che sia di San Marino, amici di San
tutte
Marino,
quelle
scusatemi.
nazioni che non primeggiano nel nuoto paralimpico.
Esatto. Oh, però immagino ora che gente del Burundi e dell'Ucraina leggano, oddio, speriamo che non è italiano, giustamente.
Eh beh, cioè, a questo punto sono tutti
Certo.
Vincenzo Buoni
Quindi,
italiano, e che cavolo!
una volta visti in vasca, cioè per me era divertente. Ho cominciato nel 2014 e sono andato a vedere su YouTube le gare di Londra 2012. Quindi cercavo 50 dorso categoria S3, 100 stile categoria S3 e leggevo, vedevo, oh, ma questo sembra avere la mia disabilità e mi informavo, oh, ma questo perché sembra avere più muscolatura? Come mai gareggia in questa categoria? Però magari capivi che ha altre limitazioni. Quindi cercavi di imparare un po' da uno, un po' dall'altro, un po' dal tipo di braccio, ognuno da un tipo di bracciata diversa, magari chi lo fa a stile libero nel senso vero della parola, quindi a stile libero a pan giù, oppure le gare a stile libero nelle categorie minori possono essere fatte proprio nello stile libero, nello stile che tu più reputi libero, ovvero in cui vai più forte. Quindi vedevi gente che nuotava a pancia in giù a stile libero, gente che nuotava a dorso alternato con un braccio alla volta, gente con due braccia insieme. E tu cercavi anche tu di capire, di carpire qualcosa. Poi arrivavi in piscina, ne parlavi col tuo allenatore. Io ho avuto la fortuna di avere un allenatore giovane, novellino, anche lui come me del mondo paralimpico. Quindi siamo cresciuti insieme, ci siamo affermati insieme, abbiamo imparato insieme. Quindi era divertente per me portare in piscina qualcosa ed anche per lui poi testarlo su di me. Alcune cose hanno funzionato, alcune cose non hanno funzionato, però penso che per vantare titoli italiani, record mondiali e 23 medaglie internazionali, qualcosa io ho imparato su YouTube, qualcosa lui ha imparato da me, da YouTube e da ciò che ha visto in giro, quindi direi che il binomio ha funzionato. Però è stato bellissimo, ti dico, vedere questa gente su YouTube e poi trovarmeli in camera di chiamata prima della gara. Cioè io ero agitatissimo perché, oddio, io ti ho visto solo su social, io ti ho visto solo su YouTube, ma ora ti ho qua, come ti batto che tu hai sempre vinto? Alle volte ci riuscivo,
Come
alle volte non ci riuscivo.
si chiama l'allenatore che hai citato?
Alessio Sigillo.
Io immagino comunque anche la sensazione, no? Di appunto trovarsi di fronte queste persone che hai visto online, non solo, no? Perché magari è il contesto, dici wow, ti ho visto. Ma anche per la sensazione di dire, ok, io ho studiato tanto, può aiutare, ma non fa tutto, perché poi conta la gara in sé, conta tanto altro che non si può studiare prima in qualche modo, cioè la gestione dell'ansia, la gestione dello stress, essere focussati sulla propria gara, cioè credo che quello sia imprescindibile. È ottimo studiare, ti dà una base, una preparazione per permetterti, secondo me, poi di concentrarti unicamente sulla gara.
Esattamente, io come ti dicevo ho conosciuto il mio avversario su YouTube, ho studiato il mio avversario su YouTube, ma io le mie gare le facevo prima in Italia, prima in altri contesti, quindi ho imparato io da me a gareggiare, però YouTube non mi ha insegnato come gestire l'ansia una volta che te lo trovi a fianco a
Capito.
questo Cristo e tu dici, ah, ciao, piacere, tremando, dici, oddio, che faccio? Quindi
Il che
cioè, però poi è
faccio è bellissima.
soddisfacente quando lo batti, però poi è soddisfacente perché tu dici: io ho imparato da te, io ho visto da te e l'ho riportato in acqua. E lì veramente, perché poi ti immedesimi. Quindi tra qualche anno ci sarà qualcuno che vedrà le mie gare su YouTube e studierà anche me, e vedrà anche me e magari prenderà anche me come esempio. E questa cosa ti gasa, questa cosa ti fa dire: cioè, io ogni tanto riguardo le mie gare su YouTube proprio per dire. Cioè, sono su YouTube. Cioè, chiunque può vedersi. Se qualcuno scrive Vincenzo Boni S3 su YouTube, cioè, vedono le mie gare. Cioè, immagino un bimbo piccolino S3 in Italia che sta appena nascendo e dice: wow, Vincenzo Boni ha vinto, fammi vedere lui come ha fatto. E va a vedere le mie gare. Cioè, questa è una cosa che ti fa sentire fiero, che ti fa dire: hai fatto qualcosa di buono per stare lì su.
Per darti un suggerimento tecnico-tattico per depistare gli avversari che magari vengono a vedere i tuoi video, potresti per ogni gara fare una cosa diversa, no? Far finta di sbagliare una roba in una gara,
No, perché poi
magari.
la gara la sbaglio io.
magari quando sai.
Non posso
Quando.
perdere per i posteri, io devo vincere per i posteri.
No, certo. Vabbè, giustamente. E invece, senti, tornando alle Paralimpiadi di Rio, prima a microfoni spenti mi raccontavi una cosa che, insomma, è un po' dolce amara, che appunto riguarda la tua permanenza alle Paralimpiadi. Io do il cappello introduttivo e tu poi racconti com'è finita. Cioè, mi stavi raccontando che comunque tu il primo giorno praticamente lì a Rio hai comprato tutti i souvenir del mondo che potevi portarti a casa. Cosa è successo poi?
Scusa, tu quando vai a Gardaland la prima volta che sei bambino non vuoi fare tutte le giostre, non sei lì entusiasta di quello che sta accadendo. Io lì, la Paralimpiadi, Rio de Janeiro, il villaggio olimpico, c'era un negozietto di souvenir. Wow, bello, questo lo voglio, ma questo è per questa persona, ma questo è per la fidanzata, ma questo è per mia madre, ma questo è per mia sorella, questo è per questo, questo è per l'allenatore, questo è per quell'altro. Spendo una bella cifra di souvenir. Ho fatto tutto il primo giorno, non ho il pensiero gli altri giorni, lo metto nell'appartamento che avevamo lì. Nel villaggio olimpico c'erano le palazzine ed erano mini appartamenti. Io condividevo il mini appartamento con altri miei compagni di squadra. Metto lì tutto nella mia cameretta sotto al letto. Nel frattempo passano i giorni, passano le settimane. Ci avviciniamo al dover chiudere la valigia. Tutto questo ho gareggiato, ho vinto, ho preso la medaglietta, la mascotte vicino alla medaglietta. Le metto sotto il letto vicino ai souvenir, anzi, queste decido di metterle nel comodino chiuse a chiave. Vabbè, una mattina entro in camera e mi accorgo che la mia porta è aperta. Dico, vabbè, sono talmente fuso che mi sono dimenticato di chiuderla. Vado a vedere, c'è la mia camera in disordine. La prima cosa che faccio è vedere se c'è la medaglia nel comodino. E la medaglia c'è, fortunatamente. Dico, fammi vedere un attimo sotto il letto. Era sparita la busta con i souvenir da sotto il letto. Quindi il deficiente, io, che il primo giorno tutto contento, ah, i souvenir, questo, quell'altro, si è trovato col non dare né questo a quello né quello a quell'altro.
Però
Intanto.
c'è da dire che hai fatto una cosa che bene o male ti ha cambiato la vita, perché se tu avessi messo anche la medaglia lì vicino ai souvenir, addio pure alla medaglia.
No, lì sarei morto veramente. Cioè, non so cosa avrei fatto. E questo
Capito?
mi è servito da lezione, indubbiamente. In presa alla disperazione, era il penultimo giorno. Gli ultimi spiccioli rimasti, visto che avevo speso tutto per i souvenir di primo giorno, vado nuovamente giù al negozio di souvenir. Era quasi finito tutto. Quindi ho imparato pure che a queste competizioni non andare mai gli ultimi giorni, ma manco i primi perché te le ciullano. Vai a metà, compri qualcosa a metà e qualcosa alla fine, giusto poche cose che ho trovato, le compro, poi torno in Italia a testa chinata, dico mi spiace, non ho tutto per tutti perché è successo quello che è successo. E tu direi, ma come? Tu da napoletano ti sei fatto fregare nei brasiliani? Il primo fesso. sì, ero
Allora,
io.
io direi di fare, anche se sono passati 8 anni, direi di fare un appello a chiunque abbia i souvenir di Vincenzo Boni lì in Brasile, a Rio de Janeiro. Fatevi avanti, mettetevi una mano
Ma
sul
voglio le spese
cuore.
in spedizione. Da manco che cos'era? Ma mandami qualcosa, mandami pure aria. Guarda, a Napoli caratteristicamente c'è un personaggio, no? C'è una persona su una principale centro storico che vende le bottigline con aria di Napoli. Questo impiega prende la bottiglina, la fa girare un po' così,
Ah,
mette
l'ho
un tappo,
visto.
mette l'etichetta aria di Napoli e i turisti la comprano. Tu, brasiliano che mi stai ascoltando, mandami pure un po' di aria di Rio. Fai un po' così, olè, brasiliano. Ma pure quella, a me è un
Brasile.
souvenir che riguadagno, lo metto qui nella mia casina nuova e posso dire c'ho qualcosa.
Ecco, hai citato la tua casa. A me, un'altra degli elementi che mi aveva stuzzicato, da chiederti in maniera abbastanza provocatoria è: ma quindi anche una persona con disabilità può vivere da sola? Sai che c'è questo stereotipo che la persona con disabilità non possa fare niente
Aspetta, aspetta,
autonomamente.
mamma, nasconditi, ho detto che sono da solo. Allora, sfadiamo, cioè non
Sì.
sfadiamo, perché non c'è niente da sfadare, che miseria, cioè, Allora,
No,
bisogna
vabbè, in
essere.
Italia si pensa che ovviamente
Sì.
dipende molto dal grado della disabilità, perché poi oggettivamente se uno o una ha una disabilità importante, è giusto che ci sia un accompagnatore per aiutarla nelle faccende quotidiane.
Assolutamente.
Però, insomma, ci sono anche, diciamo, delle persone che a seconda del proprio grado di disabilità possono permettersi di abitare da solo, come nel tuo caso.
È vero. La mia prima esperienza nel vivere da solo è stata 2012. Ho preso parte a un progetto Erasmus mentre ero uno studente universitario e lì ero proprio da solo per la prima volta, quindi in una camera di 8 metri quadri, compreso il bagno, e ho dovuto imparare proprio a sopravvivere. La cosa bella è che c'era la cucina in comune, ho imparato anche a cucinare e lì ho imparato anche le altre cucine del mondo, e però è stata l'esperienza più formativa della mia vita, perché lì veramente ho preso coscienza del fatto che io da solo valgo, io da solo posso fare tutto. In questi 12 anni la mia disabilità è andata un po' avanti, è un po' peggiorata, ma sono riuscito sempre a trovare i miei adattamenti. Riesco sempre a prendere una bottiglia, ad aprirla con due mani perché con una mano non riesco. Ma la bottiglia riesco pur sempre ad aprirla. Riesco a mettere una padella sul fuoco, ma aiuto con due mani invece che con una. Ci metto più tempo a fare le cose, ma scandisci la tua giornata in base a questo. Ti svegli un po' prima e conscio del fatto che hai tante cose da fare e ci metti un po' più di tempo. Come dicevi tu, bisogna essere coscienti del fatto che si vive una disabilità e del grado di disabilità. Ci sono cose che riesco a fare e cose che non riesco a fare. Le cose che non riesco a fare, a me piace chiedere aiuto, piace farmi aiutare. C'è la mia ragazza che quando viene qui in casa a trovarmi ha il vizio di cominciare a pulire, cominciare a mettere in ordine. Io le dico: questa è casa mia, le devo fare io. Tu vieni qua per stare con me, vediamoci un film, siamo insieme, facciamoci due coccole, lasciale fare a me le pulizie. Lei vuole farlo, lo vuole fare, lo fa indubbiamente per aiutarmi. Io dentro di me sono il Vincenzo Boni che dice: no, io sono il superuomo, sono il supereroe, devo fare tutto io. Queste cose le riesco a fare, devo dimostrare a me stesso che le so fare. Magari lei penserà: sì, io lo so che tu le sai fare, ma vengo qua per darti una mano, per agevolare il tuo lavoro. Così tu ci metti un'ora per fare tre pentole, io ci metto mezz'ora, le altre 2 ore e mezza le passiamo insieme e ci abbiamo guadagnato tutti. Quindi il chiedere aiuto, chiedo aiuto a mia madre, nasconditi sempre. Mamma, vieni una volta a settimana, mi dai una mano magari a pulire sui mobili più alti che non ci arrivo, un aiuto al portiere. Antonio è arrivato un pacco, mi dai una mano a montarlo, mi dai una mano a avvitare la lampadina. A me piace chiedere aiuto, piace testare il prossimo, perché anche è una sfida, no? Vediamo chi ti aiuta, vediamo se qualcuno ti aiuta o qualcuno non ti aiuta. Se non ti aiutano, più di un vaffanculo non fa niente. Se poi ti aiutano, magari hai conosciuto una persona in più, sai che quella è una bella persona perché ti hai dato una mano, quindi una persona volenterosa, una persona buona. Questo è il primo biglietto da visita che leggo in una persona. E sono qui, in questo mio appartamento monolocale di 28 metri quadri, però me lo sono scelto io. Comincio dal piccolo per poi ampliarmi piano piano e cucino, faccio esercizi, faccio le domestiche, e scendo giù, entro in macchina, esco, perché noi disabili guidiamo pure,
C'è
voi non ci
pure
vedete.
questa cosa, capito?
C'è pure questa cosa. Chauffeur, nasconditi anche tu.
Schaffer!
Quindi questo è un concetto che, come ti dicevo prima, pian piano sta cambiando negli anni, pian piano si porta sempre all'attenzione di più persone. Un disabile alla guida, un disabile in casa, un disabile ai fornelli. E questo è il cambiamento. Perché se mostri questo, allora mostri a tanti ragazzini, tante persone che vivono una disabilità e magari stanno lì nella loro cameretta davanti a quella PlayStation perché hanno vergogna di uscire, hanno paura di non riuscire a fare determinate cose. Così gli mostri che il mondo fuori aspetta anche loro, che il mondo è fatto sì di limitazioni, è fatto sì di bastardi che ti mettono i bastoni fra le ruote, ma tu sei più bastardo di loro. Prendi quel bastone e spezzalo, prendi quelle difficoltà e falle tue. Sei lì, vedi un marciapiede dove ci sono le auto sopra, fai attenzione, vai un po' più in strada, con attenzione. E non lamentarti perché questi sono sui marciapiedi, perché io non posso camminare, non trovare scuse. Passa dietro le macchine, risali quanto prima sul marciapiede e va avanti. Il mondo è fatto anche di persone cattive, non curanti degli altri, che magari pensano solo a se stessi, ma è fatto anche di questo, è fatto del bene, è fatto anche del male. Il male ci insegna a a capire quanto sia importante il bene.
E
Quindi
già che ci stai, rigagli la macchina. Senti, e da questo punto, da questo momento della tua vita, tu adesso stai guardando verso Parigi 2024, che al di là di tutto saranno un po' le Paralimpiadi della rinascita, perché appunto lo dicevamo prima, Tokyo 2021. Per quanto l'Italia ha ottenuto incredibili risultati, ma anche incredibili immagini storiche, che comunque sono poi passate e passeranno ancora alla storia, Parigi 2024 sarà un importante crocevia per molti di voi, anche per capire un po' cosa significa comunque riconfermarsi. Io penso alla nazionale italiana di nuoto paralimpico, che comunque non solo deve confermarsi come la più forte del mondo in Europa, ma deve anche, come dire, è chiamata anche a migliorare il proprio score della spedizione giapponese. Tu come la vivi questa responsabilità? E soprattutto, quali sono i tuoi obiettivi per Parigi 2024?
allora, innanzitutto il mio fondo schiena ringrazia chi ha scelto Parigi come location. 11 ore per arrivare a Rio, 14 circa per arrivare a Tokyo. Va bene la business class, ma il culo si fa tarà loro, ovvio. Quindi, arrivare a Parigi in 2 ore e 20 circa è già una vittoria. È già una vittoria. Quindi arrivi già lì meno stanco, quindi parti già un po' più avanti rispetto a chi viene dal Messico.
Tipo
Un
Napoli-Benevento adesso per te, fino a Parigi.
po' a me, un po' a te, e quindi mo vieni tu da lontano.
Ma
E
venite
torniamo in
voi in
Europa.
Europa.
Se noi partivamo 10 giorni prima per fare adattamento, per riposarci, per ambientarci, ora 5 giorni prima partiamo e siamo arrivati. Torniamo in Europa, torniamo a Parigi, una città bellissima, città che amo. E torniamo finalmente a riempire gli stadi, a riempire i palazzetti, a riempire le strutture, qualcosa che ha fatto la differenza. Sono curioso di vedere ciò che hanno inventato i francesi, sono curioso di questa cerimonia di apertura, dove era sui Champs-Élysées, sulla Senna, qualcosa del genere. Quindi la curiosità è tanta. Ovviamente viviamo anche un periodo storico un po' particolare sotto alcuni punti di vista che non ne parliamo, ma sappiamo che ci sono, quindi massima allerta, massima attenzione, ma anche questo fa parte del mondo dello sport. E andiamo lì per godercele. Cominciamo ad andare lì. Sarà la mia terza Paralimpiade, qualcosa che se da bambino
Strano.
avessero detto, oh, ma tu sai quando sarai grande farai 3 Olimpiadi? Diciamo Olimpiadi perché da bambino tu credi ancora solo alle Olimpiadi. Farai 3 Olimpiadi? Oh, 3 Olimpiadi, solo i più forti fanno 3 Olimpiadi. E allora vuol dire che sei tra i più forti. Cominciato nel 2000, con quelle del 2016, passate poi a quelle del 2024, vuol dire che sei forte. Quindi Vincenzo Boni è diventato realista. Prima quando non arrivava una medaglia, prima quando invece di un oro arrivava un argento, Vincenzo Boni piangeva, era triste. Poi quando invece di un argento arrivava un bronzo, era triste lo stesso. Poi ho cominciato a capire che l'importante era andare a medaglia, perché vuol dire che sei tra i 3 più forti al mondo. Però poi Vincenzo Boni ha cominciato a capire che a 36 anni, la terza Paralimpiade, una vita divisa tra lavoro, sport e vita privata, il prendere parte ad una terza Paralimpiade è un successo, è qualcosa che chiunque sognerebbe. Ma lui sogna anche una medaglia, perché punta sempre in alto. Quindi gli obiettivi sono rimasti sempre gli stessi, puntare sempre in alto, sempre lì, a prescindere da tutto, a prescindere dal colore. Se non dovesse arrivare il colore, l'importante è uscire soddisfatti da quella vasca, perché se arriva lì a 36 anni, i miei avversari hanno 21 e 22. Ci posso mettere un po' più di esperienza, loro ci mettono a Napoli, diciamo, pepe al culo. Piccolini, ce l'hanno più di me. Io ho voglia di vincere ancora. Se dovesse essere la mia ultima, ho voglia di chiudere in bellezza questo cerchio. Gli allenamenti procedono, nulla toglie tempo al lavoro fatto in acqua, perché è un obiettivo di vita. Quindi, così come si lavora tutti i giorni davanti a un computer, tranne il sabato, così si va in acqua e si lavora in acqua tutti i giorni, anche il sabato. Quindi quello resta l'obiettivo, prenderne parte e non uscire scontenti, diciamo così.
È una gara
Perché
con se stessi, io
è una
quello che
gara
ho
con me
imparato.
stesso. Ovviamente punto in alto, però ho imparato pure che, come dicevamo all'inizio, l'atleta di oggi non è l'atleta di ieri. Il ragazzino 25enne 10 anni fa non è quello di oggi. Ed è giusto così. È arrivato tanto nella mia vita adesso. Voglio chiudere in bellezza, però, perché lo devo a me stesso e a chi ha creduto in me. Quindi arriviamo a Parigi carichi come una molla e vediamo cosa succederà in quella vasca.
Ecco, appunto, anche noi per chiudere questa intervista, tu devi sapere che in ogni puntata del nostro podcast, oggi mi mangio tutte le parole che esistono in questa vita, abbiamo una rubrica ricorrente che si intitola Mai più senza Paralimpiadi, dove in realtà Paralimpiadi è una metafora, cioè il mai più la cosa di cui non puoi fare a meno nella tua vita quotidiana. Io faccio sempre l'esempio del cibo. Ma non nel cibo, quello tipo la lattuga, la mela, no, le fragole pure in realtà, però quel cibo salutare. Io parlo del cibo, quello che è ignorante forte, cioè tipo la pizza, il kebab, il sushi, quella roba che tu metti nello stomaco per la sola idea di avere quel sapore nello stomaco, ecco. E quindi, qual è il mai più senza Paralimpiadi di Vincenzo Boni?
Guarda, genericamente dico mai più senza libertà. E nello specifico posso dirti che per libertà posso dire mai più senza auto. Auto conquistato, ottenuto, lottato una mia libertà, una mia autonomia grazie all'auto, grazie all'automobile. Quindi anche se qualche ragazzino neo-diciottenne o che non ha ancora compiuto la maggiore età. La cosa importante per chi vive una disabilità è essere autonomi, prendere la patente e guidare. È poco opportuno chiedere sempre passaggi che possa essere ad un amico, ad un genitore, a un familiare. Loro lo faranno sempre col massimo della disponibilità. Ma vuoi uscire senza dover chiedere nulla, andare a prendere la ragazzina, portare gli amici, andare al cinema, andare a comprare una cosa con le tue gambe, con le tue ruote, con la tua carrozzina? Quindi mai più senza auto. L'auto ti permette di andare ovunque. Puoi andare a fare un giro, puoi andare a fare gli allenamenti, puoi andare da qualsiasi parte, con la pioggia o con il sole. Quindi la libertà per me è fondamentale. Fammi stare a digiuno, fammi stare senza la pizza fritta o il kebab, ma non farmi stare senza auto, perché senza auto vuol dire che mi chiudi in casa. E chiudo in casa vuol dire che mi togli la mia libertà e per ottenere la mia libertà, il Vincenzo Boni con disabilità ha lottato tanto con se stesso, quindi ora non immagino proprio un Vincenzo Boni senza quattro ruote motrici.
Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Vincenzo Boni. Grazie, Vincenzo.
Grazie a te, Angela, grazie a tutti.